Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria, carissimi teleradioascoltatori che ci ascoltate dalla radio e da social media, ben ritrovati alla rubrica del sabato Andare oltre gli inganni, unita al piccolo resto, entrambe curate dalla professoressa Cristina Siccardi. Grazie professoressa per la sua disponibilità, come sempre che non manca mai.
Grazie a voi.
Andare oltre gli inganni e ci possa notare quel vero piccolo resto che sono i santi beati, cioè i veri testimoni e confessori della fede che anche con il martirio hanno testimoniato che il Vangelo si può e si deve vivere alla lettera, proprio nel senso che la santità è una chiamata che il Signore vuole per tutti. Egli ci chiama alle grandezze, non ad essere mediocri, e tantomeno egli fa finta di niente. Quando invece vogliamo approfittare del nostro peccato. E stasera proprio la professoressa ci parlerà di questo, di una cosa, vero Dorotea, che è terribile, è peggio di 3 milioni di bombe atomiche, il peccato mortale.
Sì, il peccato mortale che tra l'altro si parla tanto di pastorale, pastorale, ma la vera pastorale, come abbiamo un po' messo, ecco, nel sottotitolo, per il video, è proprio fatta da San Paolo, dai santi apostoli. Qui parliamo appunto di San Giovanni l'Evangelista e di San Paolo l'Apostolo. Loro, soprattutto le lettere paoline, hanno fatto un vero apostolato e d'una vera pastorale, valida in ogni tempo, perché il concetto, la questione del peccato mortale, i 10 comandamenti non cambiano, sono sempre quelli. E di conseguenza oggi andiamo oltre gli inganni, ringraziando questo programma di Radio Buon Consiglio, perché con la dottoressa Cristina Siccardi cercheremo di capire un po' anche quello che sta succedendo oggi. E perché dobbiamo stare attenti alla questione del peccato mortale? Il peccato mortale c'è, esiste, è una realtà, soprattutto in ogni tempo, per l'amor di Dio, perché parliamo di peccati sempre esistiti, non sono una novità. La novità qual è oggi? Ecco, andare oltre gli inganni, perché invece si sta un po' ingannando, aggiustando, cioè siccome la Chiesa non ha il potere di dare certe benedizioni e allora ti invento le benedizioni pastorali di 10-15 secondi. Ecco, purtroppo non funziona così. E qui adesso lasciamo la parola alla dottoressa Cristina Siccardi. Vi ricordiamo di ascoltare e poi dopo, quando la dottoressa ha quasi finito, così potete fare le domande sull'argomento e Cristina risponderà volentieri alle nostre domande. Mi raccomando, grazie infinite, buon ascolto a tutti e buon anno a tutti.
Grazie a Radio Buon Consiglio, grazie a Cooperatores Veritatis che danno la possibilità di spiegare realtà che incredibilmente oggi, ecco, vacillano. Sono realtà di fede, verità di fede che la Chiesa ha sempre trasmesso. Il peccato mortale esiste fin dai tempi proprio, no, di nostro Signore Gesù, quando Gesù si è incarnato, è venuto in terra e si è sacrificato, ha versato il suo sangue proprio per togliere le anime dal peccato, il peccato mortale. Quindi ci sembra quasi veramente di vivere un qualcosa di assurdo. Siamo nell'assurdo oggi come oggi. E siamo in un'epoca in cui davvero errori ed eresie stanno proprio intrappolando coloro che dovrebbero invece custodire la verità di sempre e testimoniare e insegnare secondo il vero magistero della Chiesa. La Chiesa è stata costruita, edificata da nostro Signore Gesù, proprio per difendere la verità rivelata, che lui ha rivelato. E il suo venire nel mondo è stato proprio per salvarci dal peccato mortale, dalla dannazione eterna. E oggi invece vediamo che cosa appunto accade nella Chiesa. Da diverso tempo il Concilio Vaticano II ha aperto proprio le porte al Questo è proprio da Dio, perché i peccatori, lo sappiamo, sono davvero coloro che sono al centro dell'attenzione di Gesù, i peccatori. È venuto per loro, non è venuto per i sani, lo ha detto. È venuto per i peccatori, ma non per lasciarli nel peccato, ma per toglierli dal peccato e quindi dare loro la possibilità della conversione, di rinascere nello spirito, come ha detto a Nicodemo. Eppure, tuttavia, oggi, nonostante che abbiamo le sacre scritture che sono molto chiare, abbiamo qui la Bibbia di Gerusalemme, e le sacre scritture sono appunto la fonte, no? La fonte dove poter attingere la nostra dottrina. E tuttavia ci sono dei cattivi maestri che oggi insegnano un'altra dottrina, paludandola di pastorale. La pastorale, come già era iniziato appunto col concilio, il post-concilio, continua la pastorale a dettare legge e quindi a mutare proprio la dottrina della nostra fede cattolica. Le ultime considerazioni di Papa Francesco a riguardo proprio di quel documento che ha creato così un grande sconvolgimento proprio nelle anime, persino in determinati episcopati, no? Per il discorso della benedizione alle coppie irregolari e omosessuali. Ebbene, è di recente ciò che ha detto Papa Francesco: benediciamo le persone, non le associazioni LGBT. Allora, la confusione è totale perché non si può benedire chi è in peccato mortale. È evidente, non si può assolutamente. E chi viene appunto ad aiutarci, a soccorrerci in questo grande marasma? Per capire chi bisogna ascoltare, ascoltare questi pastori della Chiesa che hanno davvero divelto le certezze di fede. Il peccato mortale è assolutamente indispensabile sapere che cos'è per difendersi dal peccato mortale. Ripetiamolo, Cristo è venuto per salvarci dal peccato mortale e spalancarci le porte del paradiso, della beatitudine eterna. Ma questo avviene solo se c'è anche, non è soltanto diciamo, la parte di Cristo che può giustificare tutto, la parte lui l'ha fatta, ma qui la nostra fede non è quella di Lutero, che basta la fede e tutti i peccati sono risolti. No. Come dice il Vangelo, come ha parlato Cristo, come hanno dimostrato tutti coloro che santamente hanno vissuto il Vangelo, sono vissuti per servire la Chiesa, è necessaria la volontà del penitente, del peccatore che si è pentito e si converte e non commette più i peccati mortali, perché altrimenti il suo destino è segnato, è segnato. Siamo persone. Quindi siamo anima e corpo, abbiamo un'anima razionale, la quale è chiamata proprio a discernere e a scegliere il bene e il male, scegliere di convertirsi o di rimanere nel peccato mortale. E allora andiamo a vedere innanzitutto quali sono i comandamenti, perché ormai non è più per scontato, non bisogna dare più per scontato nulla, neppure i 10 comandamenti che Dio ha trasmesso a Mosè, quindi veramente parliamo di un qualcosa di remoto, ma i 10 comandamenti sono quelli della legge della religione a cui apparteniamo. E allora vi ricordiamo: non avrai altro Dio all'infuori di me, il primo. Il secondo, non nominare il nome di Dio invano. Il terzo, ricordati di santificare le feste. Il quarto, onora tuo padre e tua madre. il quinto non uccidere, il sesto non commettere atti impuri, quindi tutto il discorso, no, degli adulteri eterosessuali e del peccato di sodomia, ecco, tutti questi peccati sono atti impuri che vanno contro la legge di Dio e sono peccati mortali. Il settimo, non rubare. L'ottavo, non dire falsa testimonianza. Il nono, non desiderare la donna d'altri. Il decimo, non desiderare la roba d'altri. Questi sono i 10 comandamenti che oggi come oggi vengono appunto minati, non vengono più considerati perché questo pensiero moderno, contemporaneo, assolve tutto, anche i peccati. Assolve i peccati perché i peccati vengono considerati come delle debolezze umane. Siamo deboli, siamo fragili, ci vengono a dire, e quindi siamo destinati a cadere. Cadiamo, ma c'è qualcuno che ha pagato per noi, Cristo ha pagato per noi e quindi noi possiamo tranquillamente dormire e andare a farci benedire. Sapete che c'è quel detto, dice, vai a farti benedire. E è un qualcosa di diciamo, negativo, no? Quando viene detto, un tempo veniva detto, vai a farti benedire, come se avessi bisogno di una benedizione perché in te qualcosa non funziona. Ebbene, oggi davvero vanno a farsi benedire coloro che pensano di credere in Dio, pensano di essere cattolici, ma hanno questa esigenza, no, della benedizione. E ecco, farei una parentesi. Più che una richiesta da parte di queste persone che sono in peccato mortale, è una richiesta che viene anche proprio all'interno della Chiesa dei Pastori. Noi sappiamo perfettamente che dentro Santa Romana Chiesa ci sono dei grandi peccatori che vivono nel peccato mortale perché vivono l'adulterio eterosessuale, ma vivono anche l'omosessualità. Ci sono le lobby omosessuali dentro la Chiesa, non dico niente di nuovo, ci sono studi, più studi che riguardano proprio questa tematica di lobby omosessuali che sono dentro la Chiesa. Ebbene, chi manifesta quindi questa esigenza di aprire al peccato mortale le porte, è un'esigenza che viene per giustificare anche quegli stessi pastori che vivono queste situazioni. Siamo veramente ridotti a così. È logico che ci siano poi le associazioni LGBT e quindi le lobby che sono laiche e non sono legate alla Chiesa, ma sono atei, eccetera. È logico che comunque vadano a prendere proprio spunto da questi approcci così evidentemente lassisti della Chiesa per poter farsi forza, no? E continuare in questa cultura della scristianizzazione, della ateizzazione, facendosi forza proprio anche attraverso questi dettami della Chiesa che sono dettami che vanno contro la legge di Dio. C'è chi dice che sono mortali solo i peccati che intendono direttamente ferire il cuore di Dio. Questo è assolutamente falso, assolutamente falso. E proprio San Paolo e San Giovanni Evangelista, che sono i protagonisti di questa sera, che ci offrono veramente la chiarezza, ci danno la possibilità del lume della fede per capire che cos'è il peccato mortale, ecco, noi possiamo vedere come invece attraverso il loro insegnamento, retto e corretto, esiste il peccato mortale, e il peccato mortale non è solo il fatto di ferire il cuore di Dio, si va contro la legge di Dio, è diverso questo. Infatti questo pensiero di una nuova teologia dove si dice che gli uomini peccano per ignoranza, per fragilità, come dicevamo prima, per passione, per gioco, per distrazione e altre cause, ecco, cadono questi peccatori in maniera inconsapevole, e peccano per mancanza di insegnamento o per cattivo esempio. E questo tipo di peccato, ecco, non è la vera volontà di andare contro Dio, di volere il male appositamente per colpire il cuore di Dio. E questo è falso, è assolutamente falso. Chi continua a credere in Dio non può commettere certi peccati e continuare a reiterare i peccati. O si confessa o si pente o rimane nel peccato veniale e nel peccato mortale quando esso esiste. Tutti i peccati carnali che in genere non vengono compiuti per andare contro Dio, è evidente, chi commette il peccato dell'adulterio eterosessuale e chi ha rapporti con lo stesso sesso non lo fa per colpire Dio, ma per una passione propria o per un vizio proprio o una depravazione propria. E, quindi adulterio, prostituzione, fornicazione, sodomia, pornografia, ecco, e chi abusa anche dei minori, la pedofilia, sono tutti peccati mortali e che se si crede in Dio, c'è questo condizionale, se si crede in Dio, se non si crede in Dio, nella Santissima Trinità, è evidente che sono liberi di fare quello che credono perché c'è il libero arbitrio. Ma se uno ha un'identità cattolica, cristiano-cattolica, è evidente che deve seguire le leggi di nostro Signore, Gesù Cristo. E quindi chi commette questi peccati sono peccati mortali. San Paolo insegna nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6: o non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il suo regno. San Paolo, non è interpretabile secondo i canoni del pensiero della Chiesa contemporanea, alla luce appunto dei documenti come Amoris Laetitia o l'ultimo sul discorso delle benedizioni, no? E ancora ci dice San Paolo: del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatrie, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come vi ho già detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. E questo è un ribadire quello che già ci dice San Paolo nella prima Corinzi, un ribadire nella lettera ai Galati al capitolo 5. Ebbene, se noi andiamo a vedere chi è il prefetto del dicastero per la dottrina della fede, che è Victor Manuel Fernandez, ecco questo argentino, il quale si è esposto già anni fa su argomentazioni davvero incredibili, incredibili per un pastore. Incredibili. E adesso è diventato il prefetto da luglio, no, del 2023. Ebbene, ricordiamolo perché è importante anche questo. Non guardiamo alla persona di questo prefetto, ma guardiamo a quello che lui ha pubblicato. Che ha pubblicato. E dunque, abbiamo praticamente nel 1995 ha scritto un libro intitolato Guariscimi con la tua bocca, l'arte del bacio. L'ha pubblicato e nella presentazione egli spiega che questo libro ha lo scopo di aiutare le persone a migliorarsi nel baciare. E quindi a causa proprio di questo libro il prelato ha avuto insomma, delle polemiche, gli si sono appunto date delle considerazioni poco positive nei suoi confronti, dei commenti, delle polemiche ci sono state giustamente. E poi non diciamo così, non si è fermato a questa pubblicazione e nel 1998 è uscito con Spiritualità e Sensualità, è stato giudicato scandaloso per il linguaggio esplicito sull'orgasmo. Queste sono le controversie a cui è andato incontro questo prefetto. Allora, come è possibile che un personaggio di questo genere sia andato a finire a quella che un tempo era la Santa Inquisizione? E quindi è il dicastero quello per la dottrina della fede, della difesa della dottrina contro gli errori, contro le eresie. Invece qui abbiamo una personalità di questo calibro. Il libro intitolato La passione mistica, spiritualità e sensualità. E si tratta di una esposizione di esperienze mistico-sensuali con Dio. È stato pubblicato appunto in Messico nel 98. Il libro su queste esperienze con Dio descrive gli orgasmi con dettagli espliciti. Dopo gli attacchi proprio dell'ultimo documento, no? Fiducia supplicans, ecco che alcuni riprendono appunto il pensiero di questo prelato e di quello che è andato appunto a scrivere alcuni anni fa. E alcuni giornali hanno parlato addirittura rispetto a queste pubblicazioni di porno teologia. A tanto siamo arrivati, eh? E dopo aver evidenziato che lo stesso prefetto oggi del Dicastero per la dottrina della fede afferma di non più, se fosse oggi, non scriverebbe più quelle cose, però le ha scritte. Ed è evidente che adesso, ricoprendo una carica simile e per, diciamo così, allontanare i commenti e le polemiche su quanto aveva pubblicato, affermi il fatto che oggi, come oggi, non scriverebbe più quelle cose. Ma seppure non scriverebbe quelle cose, però ha scritto l'ultimo documento, appunto, di cui si è detto la fiducia supplicans, dove appunto si richiede ai pastori di benedire le coppie adultere e le coppie omosessuali. Quindi rientra comunque in un pensiero che riguarda proprio il campo della sessualità e dei peccati della lussuria e quindi dei peccati mortali. Questo è. Poi ecco anche San Giovanni Evangelista nella sua prima lettera introduce la distinzione tra peccati che conducono alla morte e peccati che non conducono alla morte. Nell'Apocalisse esprime anche il medesimo concetto. Egli afferma: per i vivi e gli increduli, gli abbietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno di fuoco di zolfo. Questa è la seconda morte. Apocalisse capitolo 21, versetto 8. Ebbene, esiste un portale, il portale di Giona, dove vanno anche coloro che dicono di credere in Dio, nel Dio cattolico, nella Santissima Trinità. Vanno e fanno parte di questo portale culturale e si compiacciono appunto dello scopo che ha questo portale, ovvero quello di mettere insieme fede e omosessualità, qualcosa che è assolutamente inconciliabile, perché ciò che fa parte del peccato mortale non può fare parte della fede. Chi ha fede si pente e si converte e vive in maniera nobile e rispettosa del proprio corpo. Perché il corpo, come dice San Paolo, è tempio di Dio. Se si crede, è chiaro che lo spirito ha una posizione prevalente, preponderante rispetto alle esigenze e agli istinti del corpo. Quindi è lo spirito che fa premio. E dunque, se si ha fede, come dice proprio San Paolo, si deve rispettare il proprio corpo perché il proprio corpo è tempio di Dio. Ecco che quindi questo portale Jonathan, quando si digita, per esempio, è importante anche questo, perché se si va su Google, internet, si digita San Paolo, che spiega il peccato, cosa dice San Paolo sul peccato, ebbene questo portale si apre fra i primi, fra i primissimi e nel top. Pensate anche, cioè, è veramente tutto basato proprio su un pensiero satanico. Se si va su Madonna, viene fuori la cantante peccaminosa. Se si va su San Paolo, che cosa dice sul peccato? Nel top dei link c'è proprio il portale Jonathan sulla fede e l'omosessualità. E questo progetto chiamato culturale è volto, si dice, a far conoscere il cammino che i cristiani LGBT. Ecco perché ho detto che anche ci vanno dei cattolici sopra, consenzienti. Conoscere il cammino che i cristiani LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transgender fanno ogni giorno nelle loro comunità e nelle varie chiese, in modo che queste esperienze possano aiutare la società, si dice sempre sul portale Jonathan, e le chiese possano aiutare la società e le chiese ad aprirsi alla comprensione e all'accoglienza delle persone omosessuali. Che cosa vuol dire accoglienza delle persone omosessuali? Accoglienza del peccato. Perché, come si è detto, per 2000 anni i peccatori sono stati al centro dell'attenzione di Cristo e della Chiesa. Cristo è venuto per loro, non è venuto per i sani, è venuto per i peccatori. Ma i peccatori attraverso Cristo, se si pentono e si convertono, possono sperare nella beatitudine eterna, possono salvarsi. Oggi invece è il peccato stesso che non viene più considerato come tale, ma è una fragilità alla quale bisogna avere, no, molta condiscendenza, perché poverino ha quel vizio, ha quella depravazione, anche lui ha diritto alla benedizione. allora proseguiamo nel capire anche proprio che cos'è il peccato mortale. Allora, ci viene in aiuto lo strumento per eccellenza, il Catechismo di San Pio X, che appunto offre risposte molto chiare e sintetiche. Dunque, innanzitutto, che cosa sono i comandamenti di Dio? Sono le leggi morali che Dio nel Vecchio Testamento diede a Mosè sul Monte Sinai e che Gesù Cristo perfezionò nel Nuovo. Siamo obbligati a osservare i comandamenti di Dio? Sì, siamo obbligati a osservarli perché sono imposti da Lui, nostro padrone supremo, e dettati dalla natura e dalla sana ragione. Quindi non ci può imporre Victor Manuel Fernandez, sebbene cardinale, non può imporre ai pastori di benedire coloro che vivono nel peccato mortale. Chi trasgredisce i comandamenti di Dio pecca gravemente, chi deliberatamente trasgredisce anche a un solo comandamento di Dio in materia grave, pecca gravemente contro Dio. E perciò merita l'inferno, se non si pente e non si converte. Che cos'è il peccato? Il peccato è un'offesa fatta a Dio, disobbedendo alla sua legge. Di quante specie è il peccato? Il peccato è di due specie, originale e attuale. Qual è il peccato originale? Il peccato originale è il peccato che l'umanità commise in Adamo, suo capo, e che Adamo Da Adamo ogni uomo contrae per naturale discendenza. Tra i figli di Adamo fu preservato mai nessuno dal peccato originale? Tra i figli di Adamo fu preservata dal peccato originale solo Maria Santissima. Come si cancella il peccato originale? Il peccato originale si cancella col santo battesimo. È vero. Perché diventiamo figli di Dio e quindi cancelliamo il peccato originale, non cancelliamo però le conseguenze. Infatti, la vita in terra è tribolata, travagliata e è piena di croci, piccole e grandi, proprio per via del peccato originale, che ha lasciato gli effetti sull'umanità. Qual è invece il peccato attuale? Il peccato attuale è quello che si commette volontariamente da chi ha l'uso di ragione. In quanti modi si commette il peccato attuale? Il peccato attuale si commette in quattro modi, cioè in pensieri, parole, opere e omissioni. Di quante specie è il peccato attuale? Il peccato attuale è di due specie, mortale e veniale. Che cos'è il peccato mortale? Il peccato mortale è una disubbidienza alla legge di Dio, in cosa grave, fatta con piena avvertenza e deliberato consenso. Che cos'è il peccato veniale? Il peccato veniale è una disubbidienza alla legge di Dio, in cosa leggera o anche in cosa grave, ma senza tutta l'avvertenza e il consenso. Sono appunto gli insegnamenti della nostra dottrina e dobbiamo conoscere la nostra dottrina perché altrimenti non si sa più che cosa sia la nostra fede. E allora leggiamo quali sono i sette vizi capitali, leggiamoli perché quelli conducono al peccato mortale: la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la gola, l'invidia e lascivia. Pensate se appunto al Dicastero per la dottrina della fede parlasse di lussuria, di che cos'è la lussuria, che cos'è il peccato di lussuria. Questo hanno bisogno le anime. Le anime non hanno bisogno di essere benedette nel loro peccato. Le anime hanno bisogno di essere liberate dai loro peccati, di capire che vivono nella lussuria. E non è un atto buono quello di appunto fornicare, di essere adulteri, di convivere con chi non è sposato e quindi coppie che sono appunto adultere, sono coppie non legittime di fronte a Dio e addirittura coppie omosessuali e quindi che agiscono secondo peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, come si è sempre detto. E poi ci sono i peccati contro lo Spirito Santo che non possono essere perdonati, eh? Non possono essere perdonati questi peccati. Il primo, la disperazione della salvezza. Il secondo, presunzione di salvarsi senza merito. Lutero, il luteranesimo e molti di coloro che oggi si dicono cattolici e invece pensano alla giustificazione secondo il pensiero di Lutero, presunzione di salvarsi senza merito proprio, ma solo per merito del sacrificio di Gesù Cristo crocifisso. Il terzo, peccato contro lo Spirito Santo, impugnare la verità conosciuta. E oggi si fa questo. Viene impugnata la verità conosciuta, la verità che la Chiesa ha
Asciuta.
sempre trasmesso perché è una verità conosciuta, sperimentata, rivelata addirittura proprio da Cristo, sperimentata dai santi, insegnata dal Magistero della Chiesa. Ecco, oggi questa verità conosciuta viene impugnata per esprimere altri risvolti, sviluppi, evoluzioni del pensiero teologico che non ci possono essere, non possono esistere, perché la verità rivelata è quella che si basa su ciò che è terminato con San Giovanni Evangelista. L'ultimo libro della Rivelazione è l'Apocalisse. Non ci sono altre rivelazioni, neanche quelle del cardinale Fernandez. Non ci sono. L'ultima rivelazione è scritta nell'Apocalisse. Stop. Quella è la verità. Il resto sono impreziosimenti, spiegazioni nella linea retta del buonsenso, della ragione e della fede, illuminati dalla fede, illuminati dallo Spirito Santo. Il cardinale Fernandez, quando ha scritto questo documento, e Papa Francesco che lo ha avallato, ecco, in quel momento non c'era lo Spirito Santo ad illuminarli. È evidente, non dico niente di strano, è evidente. I quattro peccati, ah, poi scusate, continuiamo. Oltre al terzo, impugnare la verità conosciuta. Un esercizio che viene veramente svolto oggi con grande disinvoltura. Ecco, tra i sei peccati contro lo Spirito Santo, il quarto è l'invidia della grazia altrui. Il quinto, l'ostinazione nei peccati. Anche qui, chi si ostina a rimanere nel peccato mortale non è per il regno di Dio, perché si autoesclude. Egli stesso perché persiste, si ostina nel peccato. E infine il sesto è quello che riguarda l'impenitenza finale, cioè fino all'ultimo della propria vita, anche in punto di morte, non ci si pente. Poi ci sono i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, ricordiamoli. Il primo, omicidio volontario, quindi comprendiamo anche l'aborto, assolutamente, e l'eutanasia. Il secondo è il peccato impuro contro natura. Quindi coloro che commettono il peccato contro natura non sono degni di entrare nel regno di Dio, a meno che si pentano e si convertano e cambino proprio strada, ma per il bene loro, per la loro salvezza. Ripetiamo, la Chiesa è sempre stata misericordiosa con i peccatori, il peccatore è proprio colui che sta al centro dell'attenzione della Chiesa per liberarlo dai suoi peccati. Il quarto peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, il terzo, scusate, è l'oppressione dei poveri. Il quarto invece è la frode nella mercede agli operai. Ecco, e quindi vedo che il tempo qui sta scorrendo, siamo già alle 9:20. e 12. A questo punto, se vogliamo fare un intervallo, poi se ci sono dei commenti, io sono a disposizione perché il tema è talmente ampio che non basterebbe nemmeno un paio di ore.
Sì,
Allora,
allora, nel
va.
frattempo una breaking news, così
Aspetta,
penso si
aspetta.
pronunci. Ah, c'è una domanda, vai Dorotea.
No, più che domanda, chiedo scusa perché per la gola. E volevo segnalare, ricordare la famosa lettera voluta da Giovanni Paolo II, scritta da Ratzinger a tutti i vescovi nel 1984. Fu proprio uno dei primi documenti, con la quale si mettevano i paletti definitivi alla questione omosessuale, che poi è quella famosa riportata nel primo vero responso, che quello sì che è dottrinale, del 2021. Quello fatto da Ladaria, l'altro prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Perché? Perché lì è scritto che poi, dov'è la fregatura, diciamocelo chiaro, l'inganno, è quello che loro mettono per iscritto in tutta la prima parte, anche adesso, che non è nel potere della Chiesa dare queste benedizioni. E allora uno si chiede, quindi che cosa è cambiato adesso? È cambiato che quelle erano sacramentali, queste sono solo pastorali, una cosetta da niente.
Ecco,
E
ma
invece,
sì.
dica, dica.
No, a questo proposito io consiglio vivamente la lettura dell'articolo che ha scritto Padre Serafino Lanzetta
Esatto.
su Corrispondenza Romana del 3 gennaio scorso. Spiega in maniera dettagliata, perfetta e chiarissima proprio questo aspetto che diceva adesso lei, Dorotea. Proprio sul discorso della benedizione sacramentale e la benedizione pastorale, lo spiega perfettamente.
Sì.
E è implicito nella benedizione pastorale che la grazia è un diritto di tutti, eh? E quindi viene veramente tutto travisato un grande inganno, veramente. Sì.
Inganno, inganno, perché se noi andiamo a prendere la lettera ai vescovi, mi si consentono due passaggi. Quando dice al punto 9. Anche all'interno della Chiesa si è formata una tendenza costituita da gruppi di pressione con diversi nomi e diversa ampiezza, che tenta di accreditarsi quale rappresentante di tutte le persone omosessuali che sono cattoliche. Di fatto i suoi seguaci sono per lo più persone che o ignorano l'insegnamento della Chiesa o cercano in qualche modo di sovvertirlo. Si tenta di raccogliere sotto l'egida del cattolicesimo persone omosessuali che non hanno alcuna intenzione di abbandonare il loro comportamento omosessuale. Una delle tattiche usate, questo è Ratzinger che scriveva all'epoca, una delle tattiche usate è quella di affermare con toni di protesta che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali, delle loro attività, del loro stile di vita è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione. Qui poi naturalmente continua questo tipo di condanna e arriva a spiegare, citando San Paolo appunto, che non è nel potere della Chiesa di cambiare e dice, in realtà questo non è altro che l'insegnamento rivolto dall'Apostolo Paolo ai Galati, quando egli dice che lo Spirito produce nella vita del fedele amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. E più oltre, non potete appartenere a Cristo senza crocifiggere la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Galati 5, 22-24. Ecco, questa è la famosa lettera ai vescovi. Alcuni passaggi solo per dire che quel no detto dalla Daria era basato sulla dottrina della Chiesa cattolica. E quindi la Chiesa non ha questo potere.
No, infatti, ma in effetti è sconvolgente che in questo documento, Fiducia Supplicans, non ci sia nessun accenno alla confessione, alla conversione, alla possibilità di uscire dal peccato. Non viene proprio considerato tale, non è
No,
considerato tale.
anzi, Nel testo di Fernandez del 3 gennaio dice addirittura che i pastori non devono sapere nulla delle relazioni che ci sono dietro queste persone che chiedono la benedizione. Allora, io sono diabetica e ho problemi di cuore. Se vado dal cardiologo o dal diabetologo, ho bisogno di spiegare la situazione perché mi dia una cura, mi faccia la diagnosi, mi dia la cura giusta. Se io vado lì e non dico niente, sto ingannando e mi sto autoingannando.
Assolutamente sì.
Questo è
Cioè,
l'inganno, il grande inganno che stanno facendo.
prima, riguardo a quello che la professoressa Dorotea ci hanno appena detto e quello che leggo anche dalla chat, vi do una breaking news, però vi chiedo di non commentarla subito, dopo lo stacco musicale perché va digerita bene. Il porno cardinale Victor Manuel Fernandez ha rilasciato un'altra intervista a Religion Digital. Per chi non lo sapesse, è spagnolo ed è un organo laico, laicista, di sinistra che si occupa di religione. Ecco. Ha annunciato, tra le altre cose, che sta preparando per volontà del Papa un documento sulla dignità della persona umana. Si parlerà del cambiamento di sesso, della maternità surrogata, dell'ideologia del genere, eccetera. Però dice, chi si preoccupa stia tranquillo, stavolta non si può preoccupare. Così dice lui, quindi mette le mani avanti. Poi dice che sì, si aspettava delle reazioni negative a Fiducia Supplicans, ma non così forti. È rimasto molto sorpreso.
Non
Anche se.
dimentichiamo che oltre 30 conferenze episcopali, non stiamo parlando di un vescovo o due vescovi, ma oltre 30, tutta l'Africa, il Madagascar e alcune conferenze episcopali dell'Est Europa hanno detto no. Quindi non stiamo parlando di uno, due vescovi, tre vescovi.
Poi racconta comunque che il Papa gli ha detto trova una soluzione perché non possiamo benedire queste coppie liturgicamente, trova una soluzione. E d'accordo, hanno trovato questa soluzione perché le persone devono sentirsi accettate. Bisogna trovare un modo per farle sentire accettate. Questa è stata una soluzione, ma anche per proteggere quei sacerdoti che, per esempio, in Brasile e in Argentina lo fanno da anni. Queste le sue parole. Poi ha confermato che la Congregazione per la Dottrina della Fede lo ha censurato per quel famoso libro negli anni 90. Ricordiamo che era il prefetto negli anni 90 della Congregazione per la Dottrina della Fede, era il cardinale Ratzinger. Ha detto che Francesco è sempre stato a conoscenza di questo libro, lo sa benissimo, non sa se l'ha letto però. Non credo perché certe cose a Francesco le fanno schifo, perché lui è il classico gesuita. Da una parte dice sì, però
Puritano,
dietro sì.
sono
Esatto,
puritani.
sono molto puritani i gesuiti. E ultime due cose, lui dice: non mi rifaccio a Giovanni Paolo II, ma a Saltan de Garda, che anche Saltan de Garda ha trattato di queste cose. Quindi la professoressa, che conosce bene l'argomento, può smentire
Questa è
il
una
nostro.
provocazione per lei,
Ecco, sì,
Mamma mia.
questo poi ci darà due parole, tanto abbiamo ancora un quarto d'ora dopo lo stacco musicale. E infine un'ultima cosa riguardo il peccato contro lo Spirito Santo, che è impugnare la verità rivelata. Il giornalista chiede a Fernandez: il cardinale Sara considera questa un'eresia della prassi, cioè cambiare nella pastorale e così via la dottrina? Lui risponde. Parole del cardinale Fernandez. Oggi c'è un'enorme libertà di dire qualsiasi cosa anche all'interno della Chiesa. Bene,
Ah, sì.
facciamo lo stacco musicale perché c'è tanto da dire. Ecco, quindi la professoressa e anche tu,
Evviva la
Dorotea, perché
libertà!
fate voi,
Liberté,
perché se io
égalité,
sono sarda e
fraternité.
se dico certe cose poi, ecco, già lascio fare a voi. A tra poco, allora. Eccoci tornati in trasmissione, carissimi amici di Teleradio Buon Consiglio, grazie a tutti voi, anche amici di Cooperatores che ci state seguendo da social media e dalla radio. Dunque, allora, sulla chat, lo dico perché ci ascolta dalla radio, sto mettendo il link all'intervista del Cardinale Fernandez, ecco, quindi perché non vorrei che qualcuno dicesse te lo stai inventando, invece no, è lì nero su bianco. Bene, allora io comincerei subito da smentire questo fatto. Il cardinale Fernandez, che parla di Santa Hildegarda, la professoressa ha scritto vari testi, un libro su Santa Hildegarda e sul settimanale di Padre Pio ha tenuto anche una rubrica su Santa Hildegarda. Insomma, il cardinale Fernandez, qui ci sono, non leggo le sue parole testuali, dice che insomma la prima a parlare di queste cose è stata Santa Hildegarda da Bingen, quindi prima del concilio, dice lui.
Ecco, la povera Santa Hildegarda di Bingen viene usata dalle femministe e viene usata anche purtroppo da questi prelati che vogliono giustificare gli errori che insegnano. E allora si cercano di rifarsi ai grandi santi, e qui addirittura al dottore della Chiesa Hildegarda di Bingen. Hildegarda di Bingen è stata una grande teologa, la quale non ha utilizzato però pensieri propri, soggettivi, ma con la scienza infusa attraverso lo Spirito Santo, ella, benché analfabeta, un po' come Caterina, no? Santa Caterina da Siena, benché analfabeta, ella ha rivelato cose teologicamente accertate e veritiere. Ha sicuramente trattato tutti i temi dell'esistenza umana e quindi diciamo i rapporti che ci sono tra gli umani anche, ma questo lo ha fatto sempre con il principio assoluto della verità di Santa Romana Chiesa. Non si è mai scostata dalla dottrina cattolica, ma ha davvero confermato le anime nella fede, quello che è tenuta a fare la Santa Sede. E a questo proposito vorrei anche ricordare il discorso che chi va fuori dalle linee della legge di Dio, e quindi non certo Hildegarda di Bingen, per i motivi che abbiamo detto, San Paolo è molto rigoroso su questo, su quelli che depistano, quelli che vanno fuori veramente dai binari. Ci dice nella prima lettera a Timoteo lo scopo di questo incarico, cioè l'incarico praticamente di confermare le anime nella fede, è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Ecco, chi compila questi documenti non ha questi caratteri, eh? Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ecco qua, no? Rimando a quello che si diceva prima, ma è fatta per gli iniqui, i ribelli, per gli empi, i peccatori, i sacrileghi, gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Questo ci dice San Paolo. Quindi anche venisse, come afferma lui stesso, un angelo dal cielo a dirci qualcosa che è contrario alla sana dottrina, non dobbiamo seguire i dettami che sono menzogna. Noi siamo tranquilli.
Proprio un anno fa,
Sì?
il padre Serafino Lanzetta ci fece una bellissima catechesi sulla questione che anche lei appunto ha accennato citando quei due schifosissimi libri, perché io donna sposata, madre di famiglia quest'anno pure 40 anni di matrimonio, nonna, mi scandalizzo di fronte a certi testi perché sono davvero fatti male. E padre Serafino Lanzetta ci ha spiegato appunto della famosa corrente, no, Esther, come si chiama? Adesso non mi viene il nome, ce la spiegava anche il professore De Matteis qualche giorno fa.
Trantismo mistico si chiama, cioè vedere nella mistica una forma di piacere spirituale, cioè trasportare il piacere venereo nella mistica. Trantismo, sì.
E ci spiegava proprio lui come sotto quando c'era prefetto del Santo Ufficio che si chiamava all'epoca Merry del Val, il segretario poi appunto di prima di San Pio X, e viene dalla Francia, proviene dalla Francia questa corrente. Fu condannata questa mistica erotica. Fu condannata, ragazzi. Andatevi a studiare questa storia qui. Fine gennaio dell'anno scorso, padre Serafino Maria Lanzetta ne ha parlato abbastanza grandemente spiegando l'eresia, ma soprattutto lo schifo, la vergogna, questo di usare il Signore. Qui stiano usando i santi, come vedete, per insinuare cose non vere. Addirittura l'Eucaristia, ragazzi. Usare il nostro Signore Gesù Cristo nei sacramenti. Guardate
Sì.
che è una cosa veramente vergognosa.
Ma.
Ecco, l'abbiamo visto provvidenziale questa cosa che proprio un anno fa padre Serafino Maria Lanzetta ne aveva parlato.
Ma certo, viene proprio da dire come San Paolo sia anatema. Tutto questo è veramente qualcosa di assurdo. Infatti,
Diabolico, diabolico.
è diabolico e lo vediamo con una manifestazione veramente evidente, più
La
evidente che
Divina,
così non si può.
non solo, la Divina Provvidenza dice a Santa Caterina che queste cose fanno parole della Divina Provvidenza, fanno ribrezzo pure al diavolo.
Ah, beh, sì.
Sì,
Sì, ai
sì.
demoni, sì. Ecco, ci teniamo a dire, uno dice, ma come si può rispondere? Cominciate a prendere questo libro che è appena uscito.
Ecco.
Martiri della, ecco, io ce l'ho di Lanzalotto, Martiri della purezza, ecco. E guardate, leggetelo perché è veramente un
Sì.
capolavoro per affrontare un problema grave di
Ma
oggi, che è proprio questo.
ne parleremo sicuramente.
Sì,
E
sì, sì.
infatti ho già chiamato, invitato la curatrice del libro, che è la dottoressa Virginia Coda Nunziante, e faremo allora una trasmissione proprio
Allora sì.
dedicata a
Sì,
questo
questa.
tema meraviglioso della purezza, del rispetto, Che c'è proprio
anche
sì.
la castità coniugale, la santità del matrimonio,
Certo.
perché Santa Hildegarda da Bingen parlava, no, non quello che dice Fernandez, parlava della castità coniugale, che anche i coniugi devono essere a modo loro vergini per il regno dei cieli. Ecco. Ecco, ma se noi pensiamo come hanno trattato San Francesco d'Assisi, come l'hanno fatto
Mamma mia.
diventare, no?
O
Ecco,
Santa Chiara anche.
Santa
Mamma mia.
Chiara, mamma
Ecco
mia, anche
quindi.
con certi film, pure loro, insinuosi,
Esatto.
no? Ecco, eccetera. Questo fa capire come viene usata addirittura Santa Hildegarda e tanti altri santi, addirittura gli scritti poi della Chiesa di San Paolo, per modificare, ragazzi. Cioè, qui siamo veramente
Qui
al grande
stravolgono
inganno.
tutto, è tutta una rivoluzione, un stravolgere tutto quanto, sì, è
Ecco.
veramente è satanico. Qui è una lotta proprio anche soprannaturale, oltre che umana.
Ecco, Francesco Bett, infatti sottolinea, questi prelati sembrano vittime del proprio orgoglio, che si trasforma in idolatria del proprio pensiero, non riescono ad accettare la propria condizione di servi del Signore Gesù Cristo.
Grazie
Perfetta
Francesco,
descrizione,
grazie.
grazie
Facciamo
Francesco.
nostro questo tuo pensiero che è verissimo, perché alla fine è sempre qui il problema, l'orgoglio. L'orgoglio. Io, infatti, Padre Pio diceva: sapete qual è il nome del diavolo? Chi diceva Belzebù, chi diceva Satana, chi Lucifero? E lui diceva: io. Il nome del diavolo è io.
E si vede anche da questi documenti che hanno come fonte esclusivamente, partono
Da
dal
se stessi. Anche
magistero attuale, da Papa Francesco.
il
Dietro
Vaticano II
non
ha
possono citare,
superato.
sì, ha citato il Vaticano II per la dignità umana, E quindi perché per loro questo gesto è rispondere alla dignità umana. No, questo è ingannarli. Questo è ingannare le persone.
E poi non viene più richiesta la santificazione, è
Esatto.
sparita, perché chi ha fede deve guardare al perfezionamento della vita cristiana giorno dopo giorno. E invece questo tipo di caratterizzazione del santificarsi non esiste più per queste persone che fanno cattedra.
Ecco, noi non dobbiamo temere, quando al Papa Francesco ha una provocazione, ha una legittima domanda su quello che sta accadendo, gli si potrebbe chiedere, ma santità è la famiglia, è questo e quest'altro, ma se quelli non si vogliono convertire, ma di su, ma di giù, lui ti risponde, ma tu ci riesci, loro no, tu vai avanti per la tua strada. E loro li aiutiamo in un altro modo. Qual è il problema? Ecco, a questo tipo di provocazione davvero puerile, ma più perversa che puerile, ecco, bisogna rispondere invece con i santi martiri.
Sì.
I santi martiri della purezza, appunto, come diceva Pio XII, perché ci sono, perché l'avevano capito. Una bambina di 6 anni, come Santa Caterina da Siena, che fa voto di verginità, io posso capire che è un'eccezione. Certo, ma c'è? C'è, è un esempio che esiste. Perché San Pio X abbassò l'età della prima comunione? Per l'innocenza dei bambini, ma che già potevano rispondere. Erano già consapevoli di certe risposte.
Certo,
La
infatti
loro
ci
purezza.
sono i bambini santi, ci sono, pensiamo a San Domenico Savio, no? E poi a tanti altri, perché comunque la santità è la nostra ambizione. Noi
Esatto.
vogliamo diventare santi per poter migliorare la nostra condizione di cristiani
Ma poi,
e
ecco, mi viene da ridere
dobbiamo.
perché i
Sì.
gesuiti vengono educati alle grandezze, no? L'ha detto Papa Francesco. No, dobbiamo essere grandi. E invece vuoi lasciare queste persone nella melma?
No,
Nella
ha
melma del
detto il
peccato?
vescovo, purtroppo qui va citato di recente, proprio c'è un video. Vescovo di Cremon, beh, adesso non posso dire la città perché non sono sicura. Esther, se ti
C'è
ricordi. Ecco,
Staglianò, è il presidente della Pontificia Accademia di Teologia.
che il Papa può creare una nuova dottrina. Anche questo.
E
Tutto questo è
benedizione.
così.
Falso.
Ci
È
spieghi?
falso. Certo.
È falso questo.
Sì.
Non può,
Sì.
un Papa non può inventare, creare una nuova prassi o dottrina, non può che vada contro, perché se una cosa la Chiesa non la può fare perché non è in suo potere, il discorso è chiuso.
È
Quando era
chiuso. Vescovo di Noto, Monsignor Staglianò cantò nella sua cattedrale il Imagine. Nessuna religione.
questo è il
Ecco,
problema.
infatti, ecco, professoressa Dorotea, il caro Dom Agostino, che quando può ci ascolta sempre, pone questa domanda e magari poi dobbiamo anche chiudere. Questa è una domanda che vale per tutti noi, ma questi ecclesiasti, ma vale anche per noi laici, si rendono conto che dovranno rendere conto a Dio?
Ognuno qui si
Se
deve fare l'esame della coscienza.
coscienza propria, però se appunto si espongono in maniera così plateale, pubblica, al mondo intero e quindi parlano a tutti, a tutte le anime, secondo me non si rendono pienamente conto che un giorno dovranno rendere conto a Dio. E, però sappiamo anche dalle Sacre Scritture che il Signore talvolta proprio li lascia perdere.
Ha disperso i
Certo.
superbi,
Sì.
nei pensieri del loro cuore, cioè li abbandona a se
Dello,
stessi.
li
Li
abbandona.
abbandona a se stessi, esattamente. E San Giovanni, quando parla del peccato grave, quindi del peccato mortale, dice che è anche inutile pregare per loro, perché non serve più. Questo è molto interessante. Certo, siamo tenuti sempre a pregare per i peccatori, ma ci sono dei peccatori talmente ostinati nel loro errore che, per orgoglio, non fanno autocritica, non si pentono di nulla e quindi
inutile anche la preghiera. Pensate a cosa appunto ci dice, no? San Giovanni Evangelista. E quindi ci sono dei peccati per cui c'è chi cade in certi peccati e non riesce a venirne fuori, proprio per l'ostinazione nel peccato.
Certo,
Sì.
ma infatti per questo noi si fa riparazione, che non è che la facciamo noi. Noi offriamo quel sacrificio di Cristo all'altare, lo uniamo appunto unendolo al Padre. Ecco, noi facciamo riparazione attraverso di Lui, quel sacrificio perfetto. Perché? Perché solo Lui può cambiare le cose. Solo Lui può mettere fine alla tempesta. Noi siamo in questo momento in una tempesta tremenda che sbatte la barca di qua e di là. E dobbiamo aspettare che sia il Signore a sedarla, e la nostra preghiera, le nostre suppliche, i sacrifici devono essere quella voce degli apostoli: Maestro, che fai? Non ti svegli, non ti muovi, non ti importa che moriamo, gli dicono. Questo è destare Gesù affinché faccia quello che deve fare. È lui che salva, è lui che sistemerà le cose, non noi. Noi possiamo pregare, certamente, e formarci. Ragazzi, guardate che la formazione di questi tempi, l'avete visto, la dottoressa Cristina ha letto un breve, lungo passaggio dal Catechismo di San Pio X. Noi vi abbiamo letto la lettera di Giovanni Paolo II ai vescovi sulla questione proprio delle relazioni omosessuali. E quindi era già tutto chiarito. Cosa sta succedendo?
Eh sì, solo che
Dobbiamo
la
formarci.
menzogna è spaventosa oggi. Come ho detto, quel sito Giona, quando tu scrivi San Paolo, cosa dice
Sì.
del peccato? Il peccato non omosessuale, peccato generale. Ti
Normale, generale.
viene subito fuori quello al secondo posto. Allora, è veramente è un incredibile. E in quel sito sono andata a leggere. C'è tutta un'interpretazione di San Paolo, ma fuori di testa, proprio fuori di testa. Non è possibile leggere San Paolo così, perché San Paolo è chiaro, è evidente,
Sì, beh, è
non
chiaro,
puoi
bisogna deformarlo.
interpretarlo a proprio uso e consumo. Eppure, là, in tutto il mondo, quando vai, San Paolo cosa dice del peccato in genere? Tu vai a leggere quello. Cioè, ecco la
Sì, capisco.
formazione che è essenziale, perché la direzione ormai, purtroppo anche dalla Santa Sede, è tutta verso questi peccati mortali
Il
che a
peggio
te
deve
poi sono
arrivare.
benedetti.
Il peggio deve arrivare.
Il peggio deve arrivare. No, ma veramente.
Giù si dice, la lettera di San Giovanni è terribile perché dice che per alcuni, per salvarli, è meglio consegnarli al diavolo, quindi non pregare per loro. Quello che fece San Paolo con l'incestuoso.
Esatto. San Paolo dice: l'ho consegnato a Satana.
E cosa dice sul finale? Ricordatevelo, rimprovera la comunità perché avevano applaudito. Dice, il
Esatto.
vostro comportamento non è stato buono.
Non è stato
Ecco,
buono.
un altro
E
poi
voi non dovete avere niente a che fare con quelli. Lo dice proprio, eh? Lo dice.
esatto. Poi abbiamo sentito oggi alcuni vescovi dire: Dio non maledice e benedice soltanto. Leggete la Bibbia, cosa dice, mi pare i Salmi: Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
E attenti perché dice voi che ridete oggi, lo dice alla fine delle Beatitudini, ma l'ultimo passaggio non viene mai letto. Chissà perché, leggono solo le beatitudini, la parte finale, mai, guai a voi, eccetera, e poi dice, guai a voi che oggi ridete, perché
Perché piangerete?
piangerete, ma piangerete per l'eternità. Quindi,
Certo, certo.
vedete un po' voi, insomma,
Beh,
Gesù.
purtroppo siamo in conclusione, dobbiamo ridare la linea alla radio. Vi ricordo che però fra 2 settimane ritorna la rubrica Andare oltre gli inganni con la professoressa Cristina Sicardi su Radio Buon Consiglio. Per il piccolo resto poi ci organizzeremo, se lo faremo ancora insieme, altrimenti comunque vedremo quando la professoressa sarà disponibile. Intanto mi raccomando, fate conoscere questo video, condividetelo, condividetelo, non tanto perché ci sono io, ma soprattutto perché la professoressa Cristina Sicardi ha spiegato benissimo e Dorotea ha rimarcato trovato anche, aiutato la professoressa a trovare quell'inganno della fiducia supplicans. Ecco, quindi è
Dunque, era la
importante
battuta
questo.
che si era fatto, tranquilli, era una
Quale
battuta.
battuta?
Perché ci
Quale?
sei tu nel video e
Ah, sì.
dobbiamo condividere il video,
Sì,
ma
sì,
per
sì,
carità
sì,
di
sì.
Dio. Allora, Cristina, grazie
No.
infinite per
Grazie
questo
a voi di
curriculum.
cuore. Grazie.
Ecco.
Grazie anche a Radio Buon Consiglio. Ecco, riguardo a questo, vogliamo comunicare che domenica alle 10:45 su Radio Buon Consiglio, sia su YouTube, sia sulla radio, ovviamente, non su Cooperatores, perché a quell'ora non sarà possibile, ci sarà la Chiesa insegna. Martedì, sì,
Martedì,
martedì.
Esser.
Martedì, chiedo
Radio
scusa,
Buon
sì.
Consiglio corregge, martedì.
Martedì alle 10:45 Don Samuele Selcotti, che è il vicepresidente dell'Osservatorio Cardinal Vantoin, parlerà dei danni che farà la fiducia supplicans anche dal punto di vista della dottrina sociale, perché senza famiglia non c'è dottrina sociale. Ecco, quindi chi volesse ulteriormente approfondire può seguire sempre Radio Buon Consiglio. Bene, siamo ai saluti.
Bene. Allora, io ringrazio moltissimo Radio Buon Consiglio, Cooperatores Veritatis e tutti voi che vi siete uniti a questo incontro per capire, per poter attingere alle fonti sicure, le fonti certe. E quindi noi abbiamo davvero un bagaglio di 2000 anni, è un bagaglio immenso, meraviglioso, straordinario, e non possono coloro che oggi arrivano e ci dicono tutt'altro darci suggerimenti o direttive, perché non possono essere prese in considerazione per nulla. Qui non si tratta di fare nessun tipo di esame specifico, capillare, spaccare il cappello in quattro, no, perché qui non c'è niente di ambiguo, è tutto veramente manifesto. Da un lato abbiamo la verità di che cos'è il peccato mortale, e dall'altro invece abbiamo chi afferma che il peccato mortale non solo esiste, ma può essere vissuto, vissuto e benedetto. Quindi davvero dobbiamo armarci di coraggio e testimoniare la verità di sempre. Grazie allora, grazie di cuore. Ave Maria a tutti.
Grazie a lei, dottoressa Cristina. Ricordiamo appunto di queste rubriche l'anno scorso, quest'anno che sono riprese con questa e poi con le altre, anche in particolare sui santi, su qualche santo. Ecco, cerchiamo di formarci. Guardate che la formazione è fondamentale, oggi è fondamentale. Quindi mettetevi una mano sulla coscienza, state attenti a chi seguite. E lo capite perché chi semina odio, chi semina giustizialismi a destra e a sinistra manca, è sbagliato anche quello. Quindi state lontani anche da queste persone. Mentre invece non è che stiamo a dire dovete seguire noi. No, la ragione, ragazzi, fate voi la prova del 9 per capire chi dice davvero la verità. E quindi state attenti a chi semina divisione all'interno della Chiesa e il motivo, mentre invece portare queste critiche, correzioni fraterne, è del Vangelo proprio. Per cui poi bisogna però pregare, pregare, sacrificarsi, pregare per la Chiesa, intendiamo, non per le singole fatti, persone, perché tanto non serve a niente, come ci spiegava appunto la dottoressa Cristina, però per la Chiesa bisogna pregare come? Amare la Chiesa. Amare tanto veramente la Chiesa e chiedere al nostro Signore di sbrigarsi a venire a sistemare la situazione, perché Lui è l'unico Salvatore, non ce ne sono altri e non siamo noi i salvatori della situazione. Preghiamo che la Vergine Santa trionfi presto con il suo cuore immacolato. Grazie a tutti e ben ritrovati. Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudeto. Ave Maria.